Eccoci tornati in diretta, come preannunciato è arrivato il momento della nostra intervista. Come ricordavo in apertura, il lunedì è dedicato allo sport e noi oggi ne parliamo da un punto di vista sicuramente interessante. Lo facciamo con il nostro ospite che vado a presentare, è Paolo Tirinnanzi, psicologo specializzato in psicologia dello sport, al quale do il buongiorno e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Paolo.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, io partirei da un articolo che mi ha dato lo spunto per trattare l'argomento di quest'oggi, un articolo che riportava un'intervista a Mauro Berrutto, che lo ricorderete, ex CT della Nazionale di Volley, che parlava all'interno di questa intervista di un approccio multidisciplinare allo sport, in particolare per quanto riguarda i più giovani. È giusto e soprattutto ha anche in campo psicologico dei benefici, degli aspetti positivi, far provare più discipline ai più piccoli in maniera tale che possano poi anche scegliere e non costringerli per far venire fuori il campione, passami il termine, ad un'unica disciplina sportiva dall'inizio, sin da piccoli?
Sì, è giusto. Se soprattutto analizziamo bene l'età dei giovanissimi che intendiamo, perché se intendiamo l'età che collima con la scuola primaria, diciamo la scuola dell'infanzia, quindi la nostra vecchia elementare, è una fascia che va dai 5 ai 10 anni. In questa fascia i bambini quando crescono hanno un pensiero rivolto molto al concreto, quindi al loro presente, sviluppano il proprio ego, e sviluppano soprattutto la propria corporeità, quindi iniziano ad acquisire delle consapevolezze. Consapevolezze del proprio corpo, quindi sperimentando più discipline, è importante che loro capiscano quello che a loro piace, senza avere delle influenze esterne. Quindi se noi riusciamo a far sì che loro possano sviluppare in modo sano questo tipo di pensiero, con queste consapevolezze, riusciamo anche ad aiutarli sulla scelta dello sport più adatto a loro. Quindi se in altri paesi ci sono altre differenze su altre situazioni, ora quando mi hai chiamato mi hai accennato di un altro paese, faccio per dire, quindi
sì esatto, quindi. Perché in questo contesto qui si inserisce perfettamente l'esempio della Finlandia, sì, che parte proprio anche nel periodo scolastico con questo approccio.
Sì, esatto, l'istituzione scolastica da loro è leggermente differente rispetto alla nostra, però nella fascia proprio della scuola dell'infanzia, che questa è molto importante perché, ripeto, dai 5 ai 10 anni il cervello di un bambino è molto plastico, è una fascia in cui le lingue straniere per esempio si apprendono molto precocemente, molto facilmente, quindi bisogna sfruttare bene questo periodo dei bambini. E in Finlandia per esempio l'istituzione è divisa in questo modo, cioè ci sono a parte un terzo del corpo docente è maschile. Quindi è un dettaglio non da sottovalutare, perché da noi spesso e volentieri abbiamo figure femminili su questa organizzazione. E per quanto riguarda le ore scolastiche, faccio un altro esempio, sono di 60 minuti come da noi, però 45 sono di lezione, mentre lasciano 15 minuti di pausa, dove i bambini proprio escono dall'aula, questo ogni ora. È importante perché noi sappiamo che nei bambini l'attenzione è più limitata rispetto, certo, anche all'adulto, quindi per loro anche spezzare ottimizza dopo l'apprendimento questa cosa, cioè non sono dettagli da sottovalutare. In più nell'attività sportiva dove loro applicano multidiscipline perché hanno anche dei professionisti, da noi sono spesso le insegnanti, le maestre che fanno educazione fisica, non c'è una figura specializzata nella scuola primaria, da loro invece il professionista fa quindi provare più discipline e poi alla fine dell'ora di lezione c'è la doccia obbligatoria per tutti, che è un momento, quindi creano nell'ambito sportivo un momento in cui i bambini sperimentano più cose e proprio entrano nel concetto dello sport. Il tutto con, come da noi, ovviamente con l'entusiasmo e tutto, perché la base dell'entusiasmo è importantissima in un bambino. E dopo da noi invece si creano delle situazioni in cui l'entusiasmo viene un po' a scemare per altri fattori.
Ecco, c'è a proposito di questa ultima tematica che introducevi giustamente anche un po', non so se il termine è corretto, ma un'ossessione del risultato e della prestazione proprio unicamente agonistica per quanto riguarda la nostra, dico a livello italiano, non voglio generalizzare, ma insomma un fenomeno piuttosto diffuso, cioè al bambino che nell'età in cui si trova a vivere, a praticare sport, non avrebbe di per sé interesse al risultato, ma magari vorrebbe divertirsi e giocare, gli si impone un risultato obbligatorio da raggiungere, e questo credo, poi chiedo conferma o meno, che insomma possa avere anche a livello psicologico delle conseguenze.
Sì, esatto. Questo se noi parliamo con gli adulti, ovviamente è difficile che acquisiscano responsabilità su questo. È una modalità implicita. Se noi giriamo per tutti gli impianti sportivi della provincia, nel weekend troviamo un sacco di situazioni, che si va dal nuoto al tennis, al calcio, alla pallavolo, alla pallacanestro, un po' tutti gli sport, in cui dall'esterno si percepisce questa invadenza dell'adulto riguardo al risultato da ottenere. Mi riferisco a quell'età che individuavamo prima, dei giovanissimi. Perché questo è deleterio? Perché, come dicevo prima, in quella fascia che va dai 5 ai 10, i bambini hanno il pensiero concreto. Dagli 11 ai 13 vanno a sviluppare i lobi frontali, quindi le femmine un goccino prima rispetto ai maschi, un anno biologicamente prima. Però fino a 13 anni non c'è lo sviluppo totale del lobo frontale. Il lobo frontale permette di perfezionare quel pensiero che è astratto. Quindi l'agonismo di per sé ti proietta in una percezione astratta, perché noi andiamo a visualizzare un risultato, per esempio, che non è presente in quel momento concreto.
Certo.
E quindi anche a prevedere le mosse dell'avversario è un pensiero astratto, ipotetico. E se non l'abbiamo perfezionato, se il messaggio è quello di metterci in una posizione di doverlo raggiungere per forza, mettiamo e sottoponiamo i bambini ad un'abilità che non hanno. E quindi entrano in una situazione di difficoltà, di stress agonistico, e non va bene per l'età che hanno.
Ora, probabilmente entreremo in un campo che meriterebbe un approfondimento ben più ampio, ma in questo atteggiamento che viene dagli adulti, c'è un po' il tentativo, non so se possa essere definito giusto o meno, ma insomma, di proiettare se stessi nel bambino?
Sì. Questo succede, cioè, ci sono degli studi scientifici proprio in merito, sono delle ricerche che hanno evidenziato queste cose. In America c'è un docente dell'Università di Washington, per esempio, il dottor Scholl, ha evidenziato proprio una sindrome dell'atleta frustrato. Lui l'ha definita in questo modo, una sindrome in cui l'adulto proietta sul figlio e sui bambini non solamente gli insuccessi che ha avuto nella sua carriera sportiva, ma anche successi, cioè un continuo del suo essere come atleta sportivo. Quindi qui è importante riuscire a dividere le due cose, cioè che l'adulto sia bravo a definire i bisogni del proprio bambino. Il bisogno del bambino è quello di divertirsi, quindi il risultato è tutto in secondo piano. E spesso e volentieri invece i bambini, quando i genitori sono presenti, incrociano molto gli sguardi degli adulti. Anche nel tennis, per esempio, succede che i bambini, quando giocano, incrociano lo sguardo del genitore prima quello del maestro. E se, quando sbagliano, il genitore emette una reazione, loro consolidano questo tipo di aspetto che evidenziavamo, anziché essere incoraggiato quando fa bene. Cioè, i bambini hanno più gratificazioni quando vengono incoraggiati nel far bene piuttosto che quando sbagliano. E invece succede l'opposto. Faccio un esempio per finire. In Inghilterra hanno promosso il Silent Sunday, dove i genitori vengono consegnati dei lecca-lecca all'inizio delle partite o delle gare.
Così sono obbligati a stare in silenzio.
E ci sono dei benefici nei bambini durante l'attività sportiva.
Questo è veramente interessante. Ti chiedo, anche se anche in questo caso il tempo ovviamente non corrisponde a ciò che servirebbe all'approfondimento, ma in che modo la psicologia incontra in questo caso lo sport e può andare anche a correggere o comunque ad a far prendere una coscienza maggiore di questi atteggiamenti che per i bambini non sono positivi? Quindi non so se applica un rapporto con gli adulti o si può lavorare direttamente con i bambini?
Allora, con i bambini è difficile lavorare direttamente, perché i bambini dopo si rapportano con le figure adulte. Cioè, noi psicologi possiamo anche incontrare i bambini, però dopo sul campo loro hanno a che fare con i maestri, con gli allenatori, con i genitori a casa. Quindi incontri con i genitori ne facciamo. Lasciano un po' il tempo che trovano, però, perché oggettivamente davanti alle riunioni cosa succede? Abbiamo tutti una fisiologia interna positiva, quindi siamo propensi all'ascolto, non che il genitore non voglia collaborare, anzi il genitore è una risorsa assolutamente importante per il bambino. La difficoltà avviene nel momento della partita, perché lì avviene una variazione fisiologica interna proprio degli stati emotivi che trasformano il genitore e quindi non lasciano tranquillo il bambino invece che è più spensierato nella gestione delle proprie emozioni, le sviluppa andando avanti. Invece con l'adulto la psicologia applicata allo sport permette di poter lavorare su queste cose, perché i parametri fisiologici che noi pensiamo non siano controllabili, invece in realtà con delle strumentazioni che utilizzo in studio ovviamente ci sono controllabili, si può portare l'atleta a migliorare la prestazione e a gestire queste cose interne.
Gli elementi che purtroppo ci arrivano da fatti di cronaca anche piuttosto recenti e che riguardano anche il nostro territorio, spesso noi che seguiamo la cronaca ci troviamo a dover raccontare di episodi con genitori che sugli spalti arrivano allo scontro fisico davanti ai bambini o ai ragazzi che sono in campo in quel momento, che stanno giocando. Che effetto ha tutto questo sul minore?
Sicuramente non è positivo, perché i bambini sono lì per un obiettivo, che è quello di divertirsi. Io penso che nessun bambino voglia assistere al proprio genitore che fa cazzotti in tribuna, e quindi è una situazione che lascia un segno negativo nel bambino stesso, quindi non è un modo di aiutarli. Ci sono delle iniziative in cui, per esempio, gli allenamenti, tante società mettono, diciamo, dico, il divieto ai genitori di assistere agli allenamenti. Secondo me anche questa è una misura
troppo drastica,
perché comunque siamo in una situazione in cui tutte le società sportive hanno una quota, quindi il genitore partecipa con la quota, sono tante variabili mescolate, quindi, come dire, se c'è una quota io ho il diritto di entrare e tutto quanto. Il genitore è una risorsa, io mi focalizzerei su questo, di far capire l'importanza più che altro di essere genitore, perché noi adulti siamo dei modelli per i bambini e bisogna capire la responsabilità di essere questo modello sano, perché se non è sano i bambini acquisiscono il modellamento non sano.
Certo, e a questo proposito devono esserne, anche se il settore è leggermente spostato, consapevoli anche i grandi protagonisti che giocano ai massimi livelli dal calcio in poi, perché sono più che seguiti e dunque devono sempre fare attenzione. Cioè, questo è un po' il pensiero che spero sia condiviso. In chiusura, anche se magari lanciamo solo una informazione che poi magari avremo modo di approfondire più avanti, volevo chiederti se a livello di psicologia dello sport e di anche approccio multidisciplinare che avevamo introdotto all'inizio in apertura di intervista, se nel nostro paese ci sono delle possibilità di arrivare al modello finlandese o se è solo un'utopia.
Con una programmazione possiamo avvicinarci, però ricordiamoci che noi italiani siamo italiani e finlandesi sono finlandesi. La cultura è differente. Noi italiani a volte facciamo l'errore di provare a fare un copia e incolla di quello che vediamo all'esterno, e dopo il copia e incolla introdotto da noi non è molto funzionale. Bisogna arrivarci con i nostri tempi, con la nostra cultura, dando sempre i nostri messaggi. L'italiano comunque è molto emotivo, molto emozionale rispetto ad altri paesi. I finlandesi è un popolo molto più efficace, noi invece siamo molto più solari, mediterranei, quindi questo aspetto non possiamo perderlo, perché sennò ci snatureremo. Quindi questa è una cosa di cui dobbiamo andare orgogliosi e dobbiamo riuscire a applicare questa cosa mischiando queste due situazioni, tenendo sempre presente la nostra emotività.
E allora io vado a ringraziare Paolo Tirinnanzi, psicologo specializzato nella psicologia dello sport, per essere stato con noi, e ovviamente colgo l'occasione per reinvitarlo nuovamente nel nostro studio, anche per capire se gli italiani saranno riusciti a mantenere la loro natura ma ad avvicinarsi un po' più al modello finlandese. Vabbè, grazie, grazie,
grazie a voi.
Paolo.
A voi.